Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Intanto ben ritrovati, oggi è lunedì mattina, è iniziata una nuova settimana e come ogni lunedì dedichiamo uno spazio della rubrica Gocce di Benessere al tema dell'alimentazione, della relazione che ognuno di noi ha con il cibo, con il momento dei pasti e in questo momento specifico, nella gestione dei pasti dei propri bambini. Buongiorno. Intanto, come al solito, do il benvenuto a chiunque ci sta seguendo su Facebook, su Instagram, su YouTube, a chi lo sta facendo in diretta, a chi ci raggiungerà nel corso della puntata. Il tema dell'alimentazione, come probabilmente molti di voi già sanno, è un tema al quale io tengo in modo particolare. In primis per una passione che ho coltivato nel corso degli anni rispetto all'enogastronomia, in parte perché come psicologa, soprattutto negli ultimi tempi, sono fortemente aumentate le difficoltà e i disagi legati al cibo e alla relazione con la tavola. E sono aumentati a tal punto che penso che sia veramente importante fare un lavoro sistematico sulla gestione dei disagi che si possono presentare nei confronti della tavola e della relazione con il cibo, soprattutto nell'ottica di prevenire eventuali ulteriori difficoltà, disagi o patologie nel corso dell'esistenza, in questo caso soprattutto degli adulti che in un certo momento sono stati bambini e che magari proprio quando erano bambini avrebbero avuto necessità di un aiuto. Si parlava qualche giorno fa su Rete 8 insieme a Jennifer Di Vincenzo proprio a proposito dei disturbi del comportamento alimentare e parlavamo di come, soprattutto negli ultimi anni e in seguito alla pandemia, i numeri delle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare siano fortemente incrementati. Sono aumentati in maniera veramente esponenziale. Oltre 2 milioni di persone ne soffrono in Italia ed è un numero importante, soprattutto perché spesso sono associati ad altre patologie, ad altri disagi che invalidano in maniera notevole la vita della persona che ne è affetta, ma soprattutto innesca un circolo nell'ambiente circostante che pesa sia dal punto di vista proprio emotivo, pratico, sociale, ma anche dal punto di vista economico. Quindi è importante fare una riflessione e magari nello spazio di questa mattina prendersi anche un tempo per portare l'attenzione su qualche piccola strategia che noi possiamo da adulti iniziare ad attivare, a portare nelle nostre case quando abbiamo a che fare con dei bambini. Il 32% circa degli adolescenti ha un'alimentazione poco sana, non mangia volentieri frutta e verdura, molti non fanno un passo completo durante la giornata. E questo non perché non mangino, ma perché mangiano male, perché si è sempre di più innescata questa abitudine, anche tra noi adulti, di sostituire il pasto con la pizzetta, lo snack, il dolce, il pasto rapido, veloce, che non è un sostituto, tampona quella sensazione di fame, ma non va a nutrirci nel profondo. E questo spesso è qualcosa che viene fortemente sottovalutato, perché noi confondiamo quella che è la sensazione di fame, di pienezza e di sazietà, con quello che invece è il fabbisogno nutritivo di cui abbiamo bisogno. Quando le persone con me si trovano a fare, per esempio, mindful eating e facciamo un esercizio molto banale con l'acqua, è immediato come ci si possa rendere conto che l'acqua di per sé gonfia e quindi porta a sentire una sensazione di pienezza, ma non ha nessun tipo di contenuto nutritivo per l'organismo. Quindi io posso bere litri e litri di acqua, sentirmi particolarmente piena, ma non aver assorbito niente di utile e funzionale per il mio organismo. Se ingerisco litri e litri di acqua, se tutto va bene, mi gonfierò, potrei danneggiare i reni alla lunga, farò tanta pipì, eccetera, eccetera. Però magari non ingrasserò di un etto. Se invece io dovessi trovarmi a sostituire l'acqua con un altro tipo di liquido, per esempio, di bevanda, dovrei iniziare a preoccuparmi non soltanto di questa grande sensazione di pienezza che non porta nessun tipo di valore nutritivo al mio organismo, ma dovrei iniziare a preoccuparmi anche delle conseguenze di quello che sto andando ad ingerire. Perché se invece di essere acqua fosse per esempio Coca-Cola, allora starei ingerendo un gran quantitativo di anidride carbonica, di zuccheri, eccetera, eccetera. Il 17% dei bambini tra i 5 e i 9 anni in Italia è obeso e anche questo è un dato importante perché vuol dire che qualcosa nel nostro sistema educativo dal punto di vista alimentare non sta funzionando. Per non parlare di come, soprattutto negli ultimi anni, i disturbi del comportamento alimentare, che abbiamo detto essere fortemente aumentati, hanno anche iniziato ad abbassare la soglia dell'età in cui iniziano a comparire. Se prima erano fondamentalmente persone adulte, la soglia di insorgenza si è abbassata all'adolescenza e ultimamente diversi casi si stanno presentando intorno agli 8-9 anni. Bambini che intorno a quell'età manifestano disturbi di anoressia, bulimia, binge eating, alimentazione selettiva, difficoltà a deglutire. Problemi importanti se ci pensiamo, perché possono non soltanto segnare un momento della tappa evolutiva del bambino in maniera importante, ma anche la sua vita da adulti, da adulto, perché avere una relazione disfunzionale con l'alimentazione, io lo dico sempre, se va bene mangiamo 3 volte al giorno, ci segna. La Società Italiana Pediatria ha pubblicato qualche linea guida che potrebbe essere utile da approfondire, che io vi riporto proprio perché sono piccole riflessioni e attenzioni che noi possiamo introdurre nel quotidiano e che possono fare tanto, sia a noi come adulti, perché possono migliorare la nostra qualità di relazione con il cibo, ma soprattutto con i bambini, perché offrono loro delle linee comportamentali, ma soprattutto ci consentono di essere per loro degli esempi. E noi sappiamo che il miglior modo per educare è quello di essere noi portatori di quei valori, di quei comportamenti, di quegli atteggiamenti, perché un conto è parlarne, un conto è vivere costantemente con quell'esempio di fronte a sé. Al primo posto tra i consigli, i suggerimenti, le riflessioni sulla quale mi piacerebbe portare la vostra attenzione è smettere di considerare il cibo solo esclusivamente come un fattore di nutrimento, ma iniziare ad ampliare la nostra visione rispetto al cibo, iniziandone a considerare il forte valore simbolico e soprattutto il forte valore relazionale. Quando il cibo inizia ad essere inteso nella sua completezza e complessità e lo si inizia a valorizzare anche per il forte valore conviviale, soprattutto nei confronti dei bambini all'interno dei nuclei familiari, ecco che il momento del pasto può iniziare ad essere una splendida occasione per relazionarsi, spegnere la televisione, mettere da parte ogni forma di distrazione multimediale, compreso il cellulare, il tablet e qualunque altro dispositivo elettronico, e ci si può concentrare sullo stare insieme. Questo, oltre ad essere un elemento che può facilitare il dialogo, la conversazione, è un fattore altamente protettivo sia di disturbi del comportamento alimentare, ma anche di disturbi relazionali. I disturbi del comportamento alimentare ad oggi non hanno ancora una causa certa. È un insieme di fattori. In parte si può essere un pochino predisposti, anche per temperamento, per carattere, ad avere un certo tipo di approccio alla vita e dunque anche alla tavola. In parte ci possono essere state delle esperienze, dei fenomeni che il bambino ha vissuto o l'adulto ha vissuto, che portandolo a vivere un trauma, un forte stress, gli ha alterato la sua relazione con la tavola, così come gli ha alterato la sua relazione con il corpo. È tutto molto profondamente connesso. Consumare 5 pasti al giorno è un altro importante fattore salvavita, perché sembra una fesseria, ma se io mangio 3 volte al giorno in maniera completa e mi concedo 2 spuntini, intanto scandisco in maniera regolare la mia giornata, il tempo, e quindi probabilmente riuscirò a mantenere con più regolarità anche semplicemente il ritmo sonno-veglia, l'alternarsi delle giornate, delle attività, delle funzioni in cui io sono coinvolto o coinvolta. Ma soprattutto ridurrò quella possibilità di sentire un forte impulso a mangiare incontrollato, perché magari sto avendo un calo glicemico, perché mi sento stanca, perché mi accorgo alle 4 del pomeriggio che non ho ancora pranzato e che è importante farlo. Probabilmente starò più attenta a procurarmi del cibo sano nei momenti dei pasti principali e probabilmente arriverò al pasto successivo con più gestione del momento del pasto. Ed è importante anche un altro aspetto a questo proposito, che non dobbiamo farci, tra virgolette, fregare nella confusione tra quelli che sono i nostri bisogni biologici, fisiologici e quelli che sono i nostri bisogni emotivi. Mangiare per fame, perché ci accorgiamo di avere un calo glicemico, sentiamo di aver bisogno di mangiare qualcosa che ci dia veramente energia e nutrimento, è una sensazione. Mangiare perché ci sentiamo tristi, arrabbiati, perché abbiamo ricevuto una brutta notizia al lavoro, perché dobbiamo distrarci da quello a cui stiamo pensando, è un bisogno emotivo, è un'altra cosa, è un'altra storia. E spesso mangiare per bisogno emotivo porta a mangiare tanti più dolci, carboidrati, alimenti poco sani e funzionali al nostro benessere. Un altro elemento importante per evitare fenomeni di sovrappeso e obesità in età adulta per i bambini è il fare colazione al mattino. Ed è importantissimo questo aspetto, perché spesso siamo proprio noi adulti che non facciamo colazione, che ci accontentiamo di un caffè volante. E poi magari arriviamo alle 10, alle 11 del mattino che abbiamo necessità di mangiare qualcosa di più importante perché sentiamo di avere fame e a quel punto mangiamo molto di più, con minor capacità di gestione del momento del pasto. Evitare le bevande gassate e zuccherate. Sembra una cosa banale, ce lo siamo detti tante volte, ormai lo sappiamo quasi tutti, però abbiamo trovato l'escamotage. Quindi sappiamo che la Coca-Cola fa male, sappiamo che alcune bevande sono fortemente zuccherate, optiamo per la versione senza zuccheri. Benissimo. Ma quanto alterano il nostro palato e dunque quello dei bambini? Bere continuamente in sostituzione dell'acqua bevande che hanno un alto contenuto zuccherino o che danno al nostro palato una percezione molto alta di dolce è anche molto intensa. Non soltanto può danneggiarci a livello fisico, ma può sicuramente, inesorabilmente, danneggiare la nostra percezione dell'idea del dolce, il gusto. Perché chi si occupa, per esempio, di vino, chi ha una certa dimestichezza col mondo della degustazione, dovrebbe sapere che, per esempio, il concetto di dolce e di residuo zuccherino nell'alcol non è sempre uguale a se stesso. Cambia in funzione, per esempio, dei mercati. In alcuni mercati, penso ad esempio a quello americano, a quello asiatico, spesso i vini sono molto più zuccherini, perché c'è bisogno di alzare una certa soglia per arrivare a dare una certa piacevolezza, perché il palato si abitua. Ed è importante che ai bambini noi diamo la possibilità di educare il loro palato in maniera equilibrata, senza alterarlo. Attenzione alle porzioni. Studi scientifici hanno dimostrato che i bambini dopo i 4 anni tendono a perdere la capacità di autoregolarsi, in parte anche per una nostra responsabilità. Noi spesso l'autoregolazione non ce l'abbiamo e mangiamo fin quando abbiamo cibo nel piatto. Bene, impariamo a stare attenti alle porzioni. Se non sappiamo noi per primi lasciare del cibo nel piatto, impariamo a cucinare in maniera più equilibrata, nella misura di quello che cuciniamo. Incoraggiamo i nostri bambini a fare una regolare attività fisica. Molti non la fanno. Molti non hanno questa abitudine o l'hanno persa. È un impegno per noi adulti, è un impegno far fare ai ragazzi, ai giovani una regolare attività fisica, ma ricordiamoci che il corpo è il primo tempio in cui dobbiamo abitare e quindi dobbiamo tenerlo in salute, soprattutto nelle prime fasi del suo sviluppo. Allontanarsi dalla dieta mediterranea, anche questo è stato visto, è un fattore predittivo di sovrappeso e obesità. Ricordiamocelo. Mangiare frutta, verdura, cereali integrali è fondamentale. Non dobbiamo dimenticarcelo e soprattutto non dobbiamo farci affascinare da altri stili, a meno che non abbiamo avuto la possibilità di confrontare altre abitudini, altri suggerimenti con un medico, con un nutrizionista, che come abbiamo detto altre volte, non deve darci le indicazioni su cosa dobbiamo mangiare quotidianamente ad ogni pasto, ma ci deve supportare per costruire la nostra dieta, quella personale, quella familiare, che non soltanto ci consente di stare in salute e non prendere peso, ma soprattutto di essere nostra e di essere portata avanti nel tempo, compatibilmente con quelli che sono i nostri gusti, il nostro stile di vita, le nostre abitudini alimentari e non. Cosa potremmo portarci a casa da questa diretta? Oltre a ripercorrere vari punti e a vedere in che relazione siamo noi con loro, già come adulti, prima ovviamente di trasferirli ai più piccoli, iniziamo ad interrogarci su quali sono le nostre abitudini alimentari e su cosa, per esempio, potremmo iniziare a modificare per stare meglio noi e far stare meglio i nostri cari. A volte non ci pensiamo nemmeno, ma possiamo fare tantissimo attraverso i pasti, perché come dico sempre, mangiamo 3 volte al giorno, facciamo 2 spuntini. Se ci portiamo un po' di consapevolezza e di attenzione, quante cose si possono trasformare in un mese? in 2 mesi. Se qualcuno di voi dovesse essere poi particolarmente interessato al tema per svariate ragioni, il 30 aprile inizierà un percorso specifico che unisce la capacità di sentire il proprio corpo, le sensazioni, quello che succede ogni volta che ci avviciniamo alla tavola e al cibo, con la mindfulness, che è la via per eccellenza attraverso la quale io personalmente porto l'attenzione ai pasti e alle abitudini che non abbiamo ancora messo a fuoco essere poco funzionali per noi. Il protocollo si chiama MBIT4P, è un protocollo di 6 incontri, tutti di martedì dalle 18 alle 20:30. Il primo il 30 aprile con Sara Pantalone, che è una nutrizionista, con la quale vedremo alcuni elementi interessanti per costruire la nostra dieta personale, e poi andrà avanti per 5 settimane, sempre con una parte teorica ed un'esperienziale da vivere in diretta, perché è su Zoom online, e da fare a casa. Sul mio sito trovate tutte le informazioni, le iscrizioni sono aperte e per chi si iscrive entro il 19 c'è una tariffa speciale. Ci credo tantissimo, quindi parlatene a chi pensate possa essere interessato da questa opportunità. La presentazione ci sarà il 17 aprile, sempre online su Zoom, quindi chiunque volesse partecipare anche solamente alla presentazione lo invito ad iscriversi. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi auguro un buon inizio settimana. Per chi è di Francavilla o zone limitrofe, questo pomeriggio alle 17, nella sala consiliare del comune di Francavilla, ci sarà la presentazione Orientamento Genitoriale, un percorso, anche questo di 5 incontri, tenuto da me e dalla dottoressa Federica Di Credico per l'associazione Orizzonte e per un progetto che si chiama Idee per Crescere, che va proprio a supportare le famiglie e la genitorialità nei momenti più critici dello sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Ovviamente questo è un percorso in presenza, quindi nonostante sia gratuito e aperto a tutti lo consiglierei, ovviamente per ovvie ragioni solo per chi è qui vicino. Però se sapete di persone sul territorio di Francavilla al mare, Chieti e Pescara, che possono essere interessati, spargete la voce. Con questo penso di aver finito. Iscrivetevi all'Associazione Bambini e Genitori. Iniziate alla grande questa settimana e ci sentiamo presto. Un abbraccione.